Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 28. Quattro amori di Zeus. Tra il 7 e il 15 gennaio 1610, Galilei osserva e scopre quelli che battezza i pianeti medicei, i satelliti di Giove. Li dedica al Signore che permette e sostiene economicamente la sua ricerca. Poco più tardi, quei quattro satelliti prendono nomi diversi: Io, Europa, Ganimede e Callisto. Questi grandi satelliti che girano attorno a Giove vengono così battezzati con nomi che, non ti stupire, fanno riferimento a quattro amori tra i più grandi che Giove arrivò a realizzare. Come certo ricorderai, Giove ha questo debole per rincorrere amori che trovano soddisfazione al di fuori del talamo coniugale. Il pensiero politeista antico, infatti, definiva le varie divinità con punti di forza e di debolezza che facevano riferimento a caratteristiche dell'essere umano. Efesto, il dio metallurgo, figlio di Era ma non di Zeus, ha un caratteraccio e abita nei vulcani. Quando la giornata gli gira storta e si arrabbia, l'ira provata fa eruttare il vulcano in cui si trova a lavorare. Dioniso, che i romani chiamano Bacco, è il dio della danza e dell'ebbrezza. Afrodite, o Venere, è la dea della bellezza e dell'amore, con caratteristiche nel comportamento legate proprio al suo essere una dea specializzata, per così dire, come tutte le divinità. Zeus, il padre degli dei, ha diverse qualità, ma anche diverse, chiamiamole, mancanze. Una di queste è proprio il fatto di essere fedifrago. Lo fa con allegria, a volte con sotterfugi, a volte platealmente, come se non potesse evitare, diciamo, di cadere in tentazione. Il dio, padre degli dei, sposato, tradisce la moglie. È la divinizzazione di un comportamento umano, che in qualche maniera ratifica la tensione dei mariti a cercare soddisfazione fuori casa. Non resiste neanche Zeus, che è un dio, come potrei riuscirci io? Così come nella vita reale le mogli tradite si infuriano, così Era, moglie e sorella del dio, in un modo o nell'altro riesce a trovare la via per vendicarsi di Zeus o di punire chi ha attratto con la sua bellezza l'occhio del marito. Il racconto di oggi riguarda quattro amori tra i più famosi che Zeus ha avuto. Per l'ordine ho scelto la distanza da minore a maggiore dei satelliti dal pianeta. Io. Io, sacerdotessa di Era, è figlia di Inaco, un dio fluviale e re di Argo. Iunge, figlia del dio Pan e della ninfa Eco, senza che noi si sappia delle sue intenzioni, fa bere a Zeus un filtro amoroso che lo accende d'amore per la bella mortale. Per non essere scoperto dalla moglie Era quando va a visitare l'amante, Zeus si trasforma in una nube dorata che avvolge e nasconde pure la bella Io. Era non ci casca e nonostante Zeus spergiuri di non aver mai toccato con mano Io, che magari in quanto trasformato in nuvola potrebbe anche essere vero, decide di vendicarsi della mortale. Ma prima pensa a Iunge. La trasforma in torcicollo, un uccello di modeste dimensioni che ha l'abilità, appunto, di girare il collo completamente all'indietro. Nell'antichità, questo volatile, per la storia dell'innamoramento di Zeus, per la trasformazione operata da Hera e soprattutto per la capacità di distogliere completamente lo sguardo, veniva invocato nei controincantesimi d'amore. Hera, adesso, si vuole occupare di Io, ma non la trova più. Zeus l'ha trasformata in una bella e sinuosa vacca bianca. Come dea, Hera scopre lo stratagemma e reclama per sé l'animale. La affida al guardiano dei guardiani, Argo Panopte, ordinandogli di legarla ad un olivo in terra di Nemea. Argo Panopte è una creatura particolare. Oltre ad essere forzuto e un temibile avversario, sul suo capo sono posti 100 occhi. Nulla sfugge alla sua sorveglianza. Anche quando dorme, chiude solo 50 occhi, mentre gli altri 50, puntati tutti intorno a lui, rimangono aperti ed esti. È impossibile riuscire a deluderne la sorveglianza. Zeus vuole liberare Io, ma non lo può fare di persona. Incarica Hermes, che tra l'altro è anche il dio dei ladri, per la velocità con cui riesce ad appropriarsi di qualsiasi cosa senza essere notato, di riportare in libertà l'amata mortale. Zeus, trasformatosi in un picchio, guida Hermes fino a Nemea. Hermes, veduto Argo Panopte, subito si rende conto che la sua velocità e la sua abilità non gli saranno d'aiuto. Suonando il suo flauto magico, fa addormentare completamente il guardiano e quando questi ha chiuso l'ultimo occhio, lo decapita e libera la giovenca che fugge via. Per ricordare per sempre questo codardo assassinio del suo fedele servitore, Hera raccoglie gli occhi di Argo Panopte e li pone a decorazione della coda del pavone, che oggi come allora, quando il pavone la apre, ci mette sotto lo sguardo inquietante del guardiano dei guardiani. Hera poi manda un animale fastidioso, un grosso tafano, a pungere continuamente Io, la quale comincia a fuggire cercando scampo da questo animale che mai la lascia in pace. Attraverso il Mar Ionio, che da lei ha preso il nome, corre alle foci del Danubio, arriva al Mar Nero, scende in quello che noi chiamiamo Bosforo, che infatti significa il guado della giovenca in suo ricordo, sale anche sui monti del Caucaso, dove Prometeo ancora langue incatenato alla sua condanna, e passando dalle sorgenti del Nilo e scendendo per le terre in cui i pigmei lottano senza posa contro le gru, infine arriva in Egitto, dove Zeus la trasforma di nuovo in essere umano. Non volendo più tornare a casa, si stabilisce in questa nuova terra e da lei inizierà il culto di Iside. Era ormai soddisfatta delle pene procurate all'innocente mortale, la lascerà in pace. La storia di Io ha portato la giovane ad essere accostata alle divinità lunari. Nei quadri Io viene spesso raffigurata con in testa le corna di una mucca. La luna nelle sue fasi si manifesta come un paio di corna e il picchio in cui si è trasformato Zeus per accompagnare Hermes a Nemea è considerato come il volatile orgiastico servitore dei riti della dea luna. Prima di lasciare Io, due parole sulle prigioni. Questi luoghi di detenzione sono sempre stati strutturati in modo tale da poter sorvegliare i detenuti, certo, ma nel 1791 il filosofo Jeremy Bentham, memore di Argo Panopte, ha ideato, e c'è chi l'ha effettivamente costruita, la prigione ideale, il Panopticon. Immagina una costruzione circolare nel cui centro c'è una torretta e al cui bordo ci sono le celle dei prigionieri. Le celle sono senza porta, con le sole sbarre. Queste celle sono tutte orientate verso la torretta. Dalla torretta centrale anche una sola guardia ha lo sguardo completo su qualsiasi cella nel tempo di un battito di ciglia. Un vetro oscurato sulle feritoie della torretta impedisce ai prigionieri di sapere quando sono osservati dal guardiano. Inquietante e terribile. Ti lascio qualche immagine nella descrizione di questo episodio. Europa. Europa, figlia di Agenore, sta con le sue ancelle in riva al mare. Il vento le muove i capelli e gli spruzzi delle onde ne provocano la risata argentina. Zeus, come la vede, se ne innamora e la vuole per sé. Incarica Hermes di spingere le mandrie di Agenore verso la riva. Si trasforma in toro e riesce così ad avvicinarsi, non visto da Era, alla bella mortale. Europa nota questo toro bellissimo che con un fare mansueto, quasi fosse un agnello, le si avvicina. È di un bianco candido il suo manto e le sue piccole corna sono così lucenti che paiono gemme e a dividerle corre tra essa una unica striscia nera. Ammaliata, Europa comincia a giocare col toro, vezzeggiandolo con carezze e decorandogli le corna con delle ghirlande. Sicura del fatto suo, o almeno così crede, la giovane monta in groppa sul suo bell'animale e si lascia condurre al piccolo trotto fino alla riva del mare. Toccata l'acqua con gli zoccoli, Zeus, sempre in forma di toro, si tuffa e comincia a nuotare velocemente, tanto che Europa, per non essere sbalzata, si aggrappa alle corna. Le ancelle e i parenti la vedono sparire all'orizzonte. La cercheranno, ma invano. Zeus porta Europa fino alle spiagge di Creta e là giunto ne prende l'amore con violenza. Europa genera da questa forzata unione tre figli: Minosse, Radamante e Sarpedone. A parziale emendazione della violenza, Zeus dona a Europa Talo, il guardiano di bronzo di cui ti ho parlato qualche puntata fa, Lelapo, un cane cui nessuna preda riesce a sfuggire, e un giavellotto che non sbaglia mai il suo bersaglio. Europa diventerà la prima regina di Creta, sposando Re Asterio, il quale considererà come suoi i figli di Zeus. Salito al trono, Minosse, il famosissimo re di Creta, fa diventare la sua isola la culla della civiltà. Dal suo regno in poi, Europa è il nome che i greci adoperano per indicare le terre a nord del Mediterraneo. Ganimede. Ganimede, il giovane figlio di Re Troo, da cui deriva il nome della città di Troia, è il più bello degli adolescenti del suo tempo. Tutti si invaghiscono di lui, da Minosse, re di Creta, a Tantalo, da Eos, la dea dell'aurora, a Zeus, il padre degli dèi. Zeus, per farne il suo compagno diletto, si muta in una gigantesca aquila e rapisce il giovanetto dalla pianura di Troia, mentre sta pascolando il suo gregge all'ombra del monte Ida e lo porta in volo fino all'Olimpo. Al padre, disperato per la perdita del figlio, Hermes, su incarico di Zeus, porta un tralcio d'oro, opera di Efesto, e due meravigliosi cavalli. Hermes assicura il re che ora Ganimede è immortale e perciò non conoscerà le miserie della vecchiaia e che la sua mansione è di coppiere degli dèi. In più, Hermes consola il padre, asserendo che in quel momento Ganimede sta sorridendo. Ma la vita nell'Olimpo, per Ganimede, non è tutta rosa e fiori. Era interpreta l'arrivo del giovane come una offesa personale, in quanto Ganimede ha preso il posto di coppiere che prima era stato affidato alla sua figliola, Ebe. Continuamente irritato da Era, Zeus porrà l'immagine del suo amato nella costellazione che conosciamo come quella dell'Acquario, che dall'occupazione di Ganimede ha dunque origine. La costellazione dell'Aquila è molto prossima a quella dell'Acquario, come Zeus che non riesce a star lontano dall'amato giovinetto. Callisto. Artemide, la dea della caccia, a 3 anni, sulle ginocchia del padre Zeus che la sta coccolando e le sta chiedendo quali doni desideri, inaspettatamente risponde: concedimi, ti prego, l'eterna verginità. E subito dopo archi, frecce, nomi, tuniche, il poter portare alla luce, il poter governare su tutti i monti della terra, 60 ninfe oceanine e 20 ninfe dei fiumi al suo servizio. Queste ninfe sono votate alla verginità quanto la dea che servono. Callisto è una di queste fedeli ninfe che segue Artemide sempre, quasi vive nella sua ombra. Il suo nome, che significa la bellissima, è il secondo nome, o se vuoi il primo attributo di Artemide, per cui la giovane è davvero bella. Zeus la vuole per sé, non può resistere, ma non c'è modo di avvicinare la ninfa. Ella ama nascondersi nei boschi, come la dea cui ha fatto voto è solita fare. La trasformazione di Zeus questa volta è unica ed inattesa. Il dio muta il proprio corpo in quello di Artemide. Callisto quasi non riesce a credere che la dea, sempre sulle sue, improvvisamente le si avvicini e desideri parlare con lei da sola a sola. Accoccolate sulla rive di un ruscello gorgogliante, i loro corpi si avvicinano, si toccano, si fondono. Nei giorni successivi, agli occhi stupiti di Callisto, Artemide pare essere tornata fredda nei suoi confronti, come se nulla fosse mai accaduto. Zeus è infatti tornato sull'Olimpo con altri nuovi progetti. La giovane Callisto vede mutare il suo corpo giorno dopo giorno. Sta aspettando un bimbo. Quando non può più nascondere il proprio stato, comincia ad evitare di fare il bagno insieme ad Artemide e alle altre ancelle. Ma è uno stratagemma che dura poco. Artemide, che sospetta qualcosa, la fa spogliare dalle altre ancelle e rimane disgustata quando scopre il tradimento di Callisto, che con occhi sgranati la guarda incredula, tremando. Artemide la scaccia e dopo la nascita di Arcade, il figlio della relazione clandestina, trasforma la povera Callisto in una orsa, senza però che lei se ne renda conto. La giovane, che si percepisce ancora come una bella ninfa, vede fuggire davanti a sé chiunque incontri. Lei insegue le persone per chiedere loro il perché di queste fughe, ma quelle che a lei suonano come parole disperate non sono che dei bramiti. Quando finalmente ritrova il suo figlioletto Arcade, quindicenne, Callisto quasi non vede che il giovane imbraccia un arco ed una freccia. Lei gli corre incontro con le braccia aperte come una madre che ritrova il figlio, e Arcade invece scocca una freccia puntata dritta sul suo cuore. Prima che una tale tragedia si compia, mentre la freccia letale è ancora in volo, Zeus manda un vento improvviso che solleva madre e figlio, ponendoli finalmente al sicuro da vendette e incidenti nel cielo. Sono le costellazioni che noi oggi chiamiamo Orsa Maggiore e Orsa Minore. Gli amori omosessuali di Zeus sono il tema degli ultimi due racconti. Per quanto riguarda Ganimede, è risaputo come il rapporto tra adolescenti e adulti maschi in Grecia abbia un suo peso nella cultura del tempo e venga anche supportata da grandi pensatori come una attività legata all'educazione e alla crescita virile delle giovani generazioni. Meno raccontata è la storia di rapporti omosessuali femminili, come nel caso di Callisto. Anche se l'iniziazione all'amore omosessuale femminile, donna adulta, adolescente, era una pratica seguita anch'essa nell'antichità, con gli stessi intenti di fortificare una sorellanza, per così dire. La storia di Callisto è una delle rare tracce che ci rimangono di questi riti arcaici. Magari adesso ti stai domandando se esistono altri satelliti minori intorno a Giove. Il numero dei satelliti naturali di Giove è ampio, sono 79 quelli scoperti fino ad ora, ma non si sa se potranno mai essere quantificati in maniera precisa. Hanno tutti nomi di amanti o di discendenti di Zeus, tranne uno, che ha nome Amaltea, che non c'entra nulla con gli amori di Zeus o con la sua discendenza. È il nome di una simpatica e umile capra. Ma questa, come si dice in questi casi, è un'altra storia. Hai appena ascoltato il podcast Mitologia. Le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelainna. Grazie per esserti sintonizzato. iTunes, Google Play o Spotify, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.